Brunetto Salvarani, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno
e
a te.
E benvenuto, anzi bentornato qui nel
Grazie.
Nostro podcast Il Posto delle Parole per raccontarci di un libro che è già curioso dal titolo, Quel che manca non si può contare. Ora si potrebbe dire che è un titolo che per certi aspetti è scontato, ma che cos'è di scontato nella nostra vita? Cerchiamo di entrare in quello che è apparentemente scontato e scopriamo veramente delle cose straordinarie. Grazie alla ricerca di Brunetto Salvarani in rapporto a un libro che è straordinario a ogni parola, difficile a ogni parola, ovvero il Qohelet. Il sottotitolo infatti di questo libro è Re Salomone e il libro di Qohelet. Brunetto Salvarani, teologo, giornalista, scrittore, docente di missiologia e teologia del dialogo ecumenico. Ora, io mi fermerei su questo. Che cos'è la missiologia?
Ah, la missiologia è la vocazione fondamentale della Chiesa, il motivo per cui esiste la Chiesa. La missiologia è la riflessione, diciamo, teorica su questo. La Chiesa esiste in quanto annunciatrice del Vangelo. Nel momento in cui smette di esserlo, come io dico, può anche chiudere domattina, che è meglio, perché non può far altro ed è fondamentale che lo faccia.
Eh sì, e poi alla parola Chiesa, Brunetto Salvarani ha dedicato molto, ha dedicato anche i libri, quindi... è ben conscio della realtà che c'è, dalla missiologia alla teologia del dialogo ecumenico. Ora, la definizione Brunetto Salvarani di teologia del dialogo ci porta indietro nel tempo. Noi ne abbiamo parlato, per esempio, giusto ieri insieme con Marco Campedelli a proposito di un libro, Lessico disobbediente, pubblicato da Gabrielli, a proposito proprio della teologia, no? E parlavamo della narrazione che ha la teologia oggi. Lo chiedo anche a te, oggi la narrazione teologica arriva al suo obiettivo, arriva a noi che ovviamente teologi non siamo, ma che comunque dobbiamo entrare anche nello sguardo della teologia per quanto ci riguarda.
Ma l'occasione è preziosa perché il mio tentativo, almeno parziale, in questo libro è proprio quello di raccontare, di fare un esperimento di teologia narrativa, di domandarmi perché proprio il re più sapiente, più ricco, più pieno di donne di Israele viene considerato l'autore di questo libro, come si diceva, straordinario, ma anche complesso e anche drammatico per tanti versi. Quindi alla domanda io dico: oggi la teologia deve rimettersi a raccontare, ha smesso di farlo per molto tempo e se ne vedono i risultati, nel senso che purtroppo la teologia batte in testa. Adesso questa è una considerazione un po' troppo generica, però credo che in particolare una cinquantina d'anni fa, grazie al lavoro di Johann Baptist Metz, il grande teologo, il teologo della politica, si è riscoperto un fatto apparentemente banale ma chiave, che la Bibbia è soprattutto racconto. L'avevamo dimenticato e ritornare su questa considerazione ha permesso di riprendere in mano tutta una serie di fili che si erano perduti, e da questo punto di vista il ritornare anche all'ebraismo, alle radici ebraiche, a Israele, ci aiuta, perché Israele invece, a differenza delle varie chiese cristiane, ha scelto da subito di autodefinirsi soprattutto attraverso dei racconti, non solo, ma soprattutto attraverso dei racconti. E la autodefinizione identitaria di Israele è molto più narrativa rispetto a quella delle chiese cristiane. Oggi stiamo cominciando e Marco Campedelli, che tu hai citato, è sicuramente un esemplare prezioso dalle nostre parti di questo tentativo di raccontare Dio, di rimettersi a parlare Dio non descrivendolo attraverso dogmi e filosofie, ma attraverso narrazioni.
Attraverso narrazioni che arrivano fino indietro nel tempo, fino al vecchio Qohelet, ma nello stesso momento ci portano anche alla realtà di oggi, perché questo libro si situa allora, ma si situa anche nello spirito di oggi. E per fare un esempio di questo vorrei leggere tre righe che sono alla premessa, che sono molto importanti. È stata una sorpresa straordinaria leggere queste parole, perché ci fanno respirare veramente il senso del tempo e di quanto sia drammatico, uso questo aggettivo che hai usato poco fa, drammatico non in senso teatrale, ma drammatico nel vero senso del respiro della vita, allora come oggi. E sono queste le parole: ai bambini ebrei e palestinesi uccisi a partire dal 7 ottobre 2023, festa di Sukkot, che ci mancano e non li possiamo più contare. Ora, Brunetto Salvarani, questa è una dedica importantissima, perché che cosa ci dice anzitutto? Che non siamo al di fuori del tempo, anche Coelet ci viene in aiuto per, non dico capire, perché è difficile forse capire, ma quantomeno avvicinarci a entrare in questo dramma quotidiano che viviamo.
Sì, mi è venuta spontanea questa dedica per un motivo anche cronologico, perché il 7 ottobre 2023 era Simchat Torah, la festa della Torah, la gioia della Torah, che è l'ultimo giorno della festa di Sukkot, delle capanne, che è la festa più allegra, più spensierata, quella che ricorda il cammino degli ebrei nel deserto dopo la schiavitù egiziana verso la liberazione. E il collegamento è che nella liturgia ebraica il libro di Coelet è letto durante tutta la festa di Sukkot, quindi Coelet è proprio abbinato anche nel mio immaginario, nella mia memoria a Sukkot. E tra l'altro è interessante anche questo collegamento, perché ci si domanda perché un libro che in fondo comincia con vanità delle vanità, soffio di soffio, tutto è soffio, venga letto in questa festa così allegra. In realtà probabilmente ci dice qualcosa anche della comprensione ebraica di questo libro, che celebra le realtà penultime, che celebra le cose della vita, che celebra l'esistenza così com'è, con molto realismo, e lo fa senza considerare la religione. Questo è l'aspetto che colpisce, e il fatto che questo libro stia, nonostante tutto, nel canone ebraico, e nel canone ebraico è segno di una grande sapienza, di una grande intuizione di cui dobbiamo essere grati ai nostri progenitori, che hanno deciso di tenerlo dentro, anche se le discussioni sono state tante, sin da quella assemblea rabbinica un po' mitizzata, ma che ci fu attorno all'anno 90 dopo Cristo, quando si decise da parte ebraica quali sarebbero stati i libri da tenere dentro il canone. E Coelet, insieme al Cantico dei Cantici, fu tra i più discussi, perché si diceva, in fondo, questo è un libro laico, questo è un libro che non parla di Dio, ed è vero, tutto vero. Poi alla fine si decise, con un escamotage, di mantenerlo dentro, e fortunatamente questa presenza, oggi ci rendiamo conto di quanto sia davvero preziosa.
È un libro sapienziale in tutti i sensi, e oggi, tenendo presente proprio la guerra Israele contro Hamas, vengono in soccorso le parole di Salomone: è meglio la sapienza che la forza. Ma la sapienza a volte è disprezzata. Oggi come oggi, queste due parole, sapienza e forza, in quell'ambito, che sfida si stanno facendo?
È una sfida cruciale, ed è una sfida cruciale soprattutto, io credo, alla qualità delle nostre appartenenze religiose, perché lì si sfida una visione della religione estremamente problematica, quella che così semplicemente si potrebbe dire fondamentalista, integralista, e una visione più fragile, più leggera della religione, quella che oggi sembra così all'angolo e sembra così, così debole per tutti. Io credo che il 7 ottobre 2023, non dico niente di clamoroso, sia una di quelle date destinate a essere uno spartiacque chiave nel XXI secolo. Forse ce ne stiamo rendendo conto, forse ce ne renderemo conto prossimamente, ma certamente lì si sta svelando, nel senso, è davvero un'apocalisse, l'apocalisse come rivelazione, si sta svelando tutta una serie di contraddizioni, non solo nell'ambito della politica che batte in testa, che ormai non è più in grado di gestire, la guerra si fa perché manca la politica, evidentemente, ma per quanto mi riguarda molto nell'ambito religioso, perché lì c'è dietro la domanda: quali sono le religioni che oggi funzionano? Un sociologo francese, Olivier Roy, dice, secondo me giustamente, sono le religioni dell'ignoranza, della santa ignoranza, quelle che non fanno i conti con il pensare, con la riflessione e soprattutto con lo sguardo dell'altro.
E allora andiamo a riconoscerci nello sguardo dell'altro, lo sguardo dell'altro di quest'uomo sempre dipinto come un vecchio Salomone, questo vecchio Coelet, un vecchio un po' burbero, no? Così è, per così dire, la leggenda. Burbero sì, però ci porta dentro il respiro della vita e il respiro della vita è presente in questo libro, che non è niente di straordinario, ha pochissime pagine. Lo straordinario ce l'ha nelle parole, nel respiro di queste parole. Brunetto Salvarani ci pone la domanda fondante anche qui: che cosa significava per Salomone essere ebreo? E questa non è una domanda al di fuori del tempo, questa è una domanda che interpella tutti, al di là della religione o della non religione.
Sì, è la domanda da cui parto quando si apre la narrazione sul re Salomone, che non è stato più riconosciuto come tale dalla sua reggia, dai suoi cortigiani, e quindi si ritrova a vagare per le vie di Gerusalemme, poi uscendo dopo da Gerusalemme, e incomincia questa peregrinazione che c'è anche nel testo, perché il testo continuamente dice: io ho visto, io ho indagato, io ho cercato. Comincia la sua ricerca, e la sua ricerca non può che cominciare, a mio parere, proprio da questa domanda: che cosa significa essere ebrei? Che è una responsabilità enorme, pensando al popolo eletto dall'Altissimo, ma eletto dall'Altissimo anche per essere luce delle genti, luce dei popoli. E questa è la domanda che gli rode dentro e che lo porterà, nel mio racconto, che è un midrash, che è una rilettura così della sua vicenda, a vagare fino a scrivere questi striminziti 12 capitoli, che però ancora oggi ci interpellano così, così profondamente.
E noi, siccome ci chiamiamo il posto delle parole, amiamo dire che spesse volte nelle parole amiamo inciampare. Brunetto Salvarani ci fa, per così dire, inciampare nella parola ebreo e ci dà un significato straordinario, perché è un significato che ci pone in uno sguardo diverso. Ce lo vuoi raccontare?
Beh, ebreo qui è colui che cerca, colui che vaga, colui che non si accontenta della normalità di una vita quotidiana, e si domanda il perché di questo Dio geloso, che non vuole confronti, che non vuole sacrifici, ma vuole misericordia. È una domanda ancora oggi molto aperta. In fondo è la domanda che ha tenuto vivo il popolo ebraico nella diaspora, nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutte le persecuzioni, nonostante tutti i momenti di crisi che sono stati tanti. Io credo che Hebreo oggi sia soprattutto appunto mantenere viva quest'istanza. In fondo Coelet dice: noi abbiamo dentro il senso del, e poi dice una parola ebraica, Olam, che è una parola difficile e meravigliosa, perché Olam vuol dire il punto più lontano nello spazio e il punto più lontano nel tempo. Abbiamo dentro il senso, potremmo dire, dell'eternità, il bisogno dell'eternità. C'è qualcosa dentro che va tenuto presente, e essere ebreo vuol dire mantenere presente questa domanda costante sul senso delle cose. Qui faccio riferimento anche a Montale, che dice: l'anello che non tiene negli ossi di seppia, quello che c'è al di là, alla fine anche quello che c'è dopo, anche se Coelet non crede che ci sia qualcosa dopo. La sua straordinarietà è legata anche al fatto che ci propone una visione dell'escatologia che è esattamente opposta a altri dibbi biblici come quello della sapienza, eppure sta dentro il canone.
Sta dentro il canone perché... L'hai detto poco fa, questa per me è una materia difficilissima, c'è dentro questa parola conoscenza, no? Citi anche il libro della Sapienza, no? Quando dici: egli mi ha concesso la conoscenza autentica delle cose. Questo lo possiamo dire di Coelet: conosceva veramente il significato delle cose, ma non perché era solamente sapienza, ma perché viveva il dramma quotidiano della vita, permettendosi poi di dire che non era così necessario, forse, e sottolineo forse, la presenza divina. Noi dobbiamo combattere la nostra missione e combattere la nostra vita nel nostro dramma quotidiano, ed è sta qui forse la saggezza. Questa forse è la strada che ci può portare a guardare in alto, a ricercare forse Dio.
Ma sì, questo è il paradosso di Coelet, che non si capisce bene se creda in Dio, ma poi alla fine questa ricerca, questo bisogno di eternità necessariamente ci riporta lì, però ci riporta lì attraverso le realtà penultime, quel capitolo 9, versetti 7-8, in cui dice: mangia, bevi e godi con la donna che ami, che è stato interpretato anche in maniera epicurea come qualche cosa così totalmente fuori dalla sensibilità ebraica. È in realtà la chiave di volta, a mio parere, perché Dio sta nelle cose penultime, sta nella quotidianità, sta nella nostra capacità di dare un senso a questi giorni che ci spettano alla vita, e non tanto nelle speculazioni, e non tanto nelle dogmatiche, e non tanto nelle ardite riflessioni. È il senso dell'esperienza. Infatti Salomone scopre tutto questo non quando appunto impara tutto sulla botanica, sugli animali, e viene lodato per la sua estrema sapienza dalla regina di Saba, ma lo impara quando vaga per le vie di Gerusalemme e, come il Midrash ci racconta, incontra, travestito da mendicante, prima un funerale, poi un mendicante e poi un malato. Ecco, questo incontro con la realtà, questo incontro con le cose della vita che gli erano precluse quando era re, perché il re faceva un altro tipo di vita, un altro tipo di esistenza.
Quanto è scandaloso questo libro, Brunetto Salvarani. Questo libro che sembra al di là di ogni speranza, al di là di ogni utopia, Mentre queste due parole sono parole fondanti per quasi per ogni riga di questo testo.
Sì, sì, è scandaloso e io lo abbino a un teologo che amo molto, che è Dietrich Bonhoeffer, che proprio durante la sua carcerazione a causa della congiura contro Hitler arriva a scrivere che solo quando si ama a tal punto la vita e la terra che sembra che con esse tutto sia perduto e finito è possibile credere alla resurrezione dei morti e a un mondo nuovo. Ecco, questa per me è la chiave di volta. Coelet ama a tal punto la vita e la terra e pensa che tutto finisca con la fine della vita. Ecco, però è proprio lì che ha senso credere alla resurrezione dei morti, ma anche a quel mondo nuovo di cui ci parla l'Apocalisse, quei cieli nuovi e quella terra nuova che ci saranno, che però non sono dei cieli e della terra lontani, impossibili, sono questa terra ed è questo cielo trasfigurato, questo almeno nella fede possiamo crederlo.
Nella fede possiamo crederlo e possiamo anche dubitare, perché questo libro quanti dubbi ci porta, no? E credo che, ritornando a quello che dicevamo all'inizio, Brunetto Salverani, a proposito della teologia, la teologia della certezza forse non ha più un senso di esistere. La teologia del dubbio ci porta veramente in un confronto, in un dialogo spesso difficile, no? E spesso anche disagevole, no? Perché ci porta di fronte alla nostra vita e il dubbio a volte è necessario, come in questo caso. Coelet ci mette di fronte alle nostre fragilità.
Sì, è esattamente questo. Coelet è un maestro dell'etica del finito, dell'etica della fragilità. Ci fa toccare con mano come sia proprio la nostra esperienza del limite e della fragilità quella che ci permette però di intuire qualcosa, forse alla lontana, della vita. Ecco. E in questi anni è un'esperienza che abbiamo fatto diverse volte, al di là di quelle personali che potremmo aver incrociato. Alludo all'esperienza del Covid, che sicuramente ci dovrebbe aver toccato e che io con un po' di illusione pensavo che ci cambiasse anche un po' in meglio. Poi invece noi siamo, come dice il Salmo 49, l'uomo nel benessere non discerne, dimentica tutto. E invece queste sarebbero lezioni preziose oggi, preziosissime.
Entriamo a chiusura di questa conversazione, Brunetto Salverani, nella definizione di questo libro. Coelet, Ecclesiaste, ma Coelet per esempio in questo caso, in questo libro, ricordo, pubblicato da EDB, l'edizione dei Vogniani di Bologna, Brunetto Salverani lo scrive Coelet, senza l'H. Ora, quali sono le differenze di queste scritture?
No, lì ho scritto Coelet senza H perché alla fine abbiamo deciso di riportare il testo dell'ultima traduzione della CEI del 2008 dei Vescovi che lo scrivono così. Io normalmente infatti lo scrivo con l'H, infatti spiego il motivo di questa scelta. La cosa curiosa di questa parola, che appunto di solito veniva tradotta con Ecclesiaste, e la prima volta che l'ho letto mi è sembrato una cosa strana perché aveva questo sapore di sagrestia, che poi andandolo a leggere dico ma qua si sono sbagliati, non c'entra niente, qua la sagrestia non c'entra niente. È il fatto che sia un participio presente femminile. Quindi addirittura la traduzione più corretta dovrebbe essere colei che prende la parola nell'assemblea, colei che parla nell'assemblea. Questo non è mai stato spiegato.
E questo aggiunge dubbi e misteri su misteri.
Esatto, esatto. ne aggiunge ancora e resta però, ecco, il mantenere Coelet è importante proprio per evitare il fraintendimento che Ecclesiaste ci porti su una dirittura così legata alla dimensione di Chiesa che proprio non c'entra niente con questo testo.
Che ricordo hai della prima lettura del Coelet?
Ah, è un ricordo che è molto, molto presente, perché mi ricordo anche dove ero e come ho cominciato, e proprio che mi ha sconvolto.
E dov'è?
No, ero nella mia cittadina, Carpi, ero in giro e ogni tanto prendevo la Bibbia. Era una fase, quella del post-concilio, in cui la Bibbia la si leggeva e c'era voglia di leggerla. E senza nessuna preparazione, mi sono proprio imbattuto, perché andavo a lettura così random, e ho cominciato a sfogliarlo e mi sono detto: qui c'è qualcosa di perlomeno di curioso che voglio capire, perché da subito, ecco il senso anche del titolo, che è un versetto naturalmente di Coelet, mi è sembrato il libro dell'assenza, il libro che lavora sull'assenza, che è l'assenza di Dio, l'assenza del Tempio, l'assenza della Torah, l'assenza di tutte quelle certezze anche religiose che gli ebrei avevano prima dell'esilio di Babilonia. Questo non a caso è un libro che è stato scritto non si sa bene quando, ma sicuramente dopo l'esilio di Babilonia, probabilmente tra il IV e il III secolo prima di Cristo. E quindi il popolo ebraico deve fare i conti con questa assenza. E allora Coelet, da questo punto di vista, è il tentativo dell'elaborazione di un lutto, è il tentativo di fare i conti con questa assenza e dichiarare la possibilità di una sapienza fuori dalle regole, fuori dai canoni, fuori dalle tradizioni. E questo sin da allora intuì, ecco, allora fu un'intuizione così molto, poi ci ho lavorato, è stato anche oggetto della mia tesi di laurea, di lettere, e quindi ho avuto modo di tornarci diverse volte, e quindi ritornarci adesso mi fa particolarmente piacere.
E vedo qui nella parte finale, quando citi Luciano Manicardi, che nella guida alla conoscenza della Bibbia sostiene che la Bibbia stessa sia un libro umano che racconta di Dio e rappresenta anche l'indicazione di una via per l'umanizzazione dell'uomo. Ecco, quanto è vero questo per Coelet? Quanto Coelet ci rende umani più di quel che noi possiamo capire o sapere?
Ah, questo è verissimo. Perché è esattamente questo che lui fa, facendoci toccare con mano i limiti, tutto ciò che è relativo, facendoci toccare con mano l'esperienza della morte, di cui parla abbondantemente, e si domanda anche che differenza c'è alla fine tra la morte degli uomini e la morte degli animali, per esempio. La riflessione sul tempo, la grande riflessione sul tempo, c'è un tempo per ogni cosa, che viene citata spessissimo e che è una litania straordinaria. Tutto ci porta a riscoprire quello di cui abbiamo un grande bisogno oggi, che è appunto la nostra umanità.
Brunetto Salvarani, autore del saggio Quel che manca non si può contare, Re Salomone, il libro di Coelet, lo ricordo, il libro è pubblicato dalla casa editrice EDB. Prima di salutarci invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Allora, il libro di questi giorni è un libro, è una rilettura, ma una rilettura non casuale, perché sono 60 anni che è uscito, è un libro che trovo ancora più meraviglioso della prima volta, di Jürgen Moltmann, il teologo protestante, è il suo Teologia della Speranza, della Queriniana, che appunto sono 60 anni che è uscito. Lui è ancora in vita ed è una delle figure storiche della filosofia, della teologia protestante, e lo leggo per tanti motivi, uno dei quali è una sorta di anticipazione di quello che succederà l'anno prossimo, vale a dire il Giubileo, perché ho trovato bellissimo lo slogan del Giubileo 2025, che è Pellegrini della Speranza. E a me pare che proprio sia una bella fotografia di quello che siamo chiamati a essere, non solo come cristiani, ma come uomini e donne di questo tempo. Noi abbiamo bisogno davvero enorme di ritrovare, di recuperare la dimensione della speranza.
Però è una speranza, quella che noi pensiamo, la speranza che sia, non è una speranza, per così dire, da mettere in vetrino, una speranza plastica. Quella che ci viene chiesta, forse, Brunetto Salvarani, è una speranza, come si diceva un tempo, no? Razionale, la docta spes. Ma oggi chi è che ci può dare speranza? Se io apro i giornali, questa parola è molto difficile. Dal punto di vista politico, qual è la persona che ci può dare speranza? E oggi questa parola è difficilissima. Perché?
Per mille e uno motivi, perché la speranza è sempre stata la virtù bambina, anche nella tradizione del cristianesimo, tra le tre virtù teologali, sempre quella più difficile, ma soprattutto perché noi non capiamo che la speranza va abbinata con il realismo, non con l'ottimismo, non con il banale ottimismo. E io credo che oggi abbiamo bisogno soprattutto di sguardi realisti. È a partire da sguardi realisti che noi ritroveremo il diritto di sperare. Per quanto mi riguarda, posso dire, la mia piccolissima speranza è che il villaggio della pace in Israele, Neve Shalom Wata Salam, al quale dedico un po' di tempo, sia più di una fiammella inutile, sia un messaggio, cioè lì convivono dal 1972 ebrei e palestinesi, il padre Bruno Sar l'ha ideato proprio perché si mantenga viva la dimensione della speranza, e io in quel paese oggi così devastato ancora di più moralmente che fisicamente, e ho detto poco, e non ho detto poco, credo che Neve Shalom Wata Salam, l'oasi della pace, tracci una strada che potrebbe essere una strada possibile.
E per chi volesse conoscerne di più per quanto riguarda questo progetto, può consultare il sito oasidipace.org. Intanto grazie davvero Brunetto Salvarani,
grazie,
buona giornata.
Grazie mille, buona giornata.